Signori e signore, sta per cominciare la seconda puntata di Spritz Bar.
Benvenuti, bentornati alla seconda puntata di Spritz Bar. Siamo di nuovo qui all'officina, siamo tutti come l'altra volta, lo stesso team, della stessa composizione dell'altra volta. Io inviterei i miei compatrioti,
con colleghi,
Conco a presentarsi. Abbiamo sentito già le voci di Davide
e Mattia.
Ok, a me non mi presenta nessuno, quindi non la sentirete più la mia voce.
Ecco, E poi naturalmente non possiamo dimenticare la nostra presenza speciale, che ha annunciato l'inizio della puntata, la nostra censore letterario.
Buonasera, sono qui per correggervi.
Secondo me se parli così non si sentirà mai.
Buonasera, sono qui per correggervi.
Ecco, ce la richiede la BBC, CNN, ci sono arrivate richieste anche da Telesocialia.
Attenzione.
Sì, per Chiara, ma noi non la cederemo mai.
Ma noi non gliela diamo,
incredibile.
Sì.
Come Totte a Roma, insomma.
Sì.
Perché è la nostra portabandiera ufficiale.
Benissimo, allora possiamo cominciare con i contenuti o andiamo avanti con...
È entrata subito nella parte.
Sì, adesso devi fare la figa per un po', devi fare la bacchettatrice.
Allora Riccardo, di cosa parleremo in questa seconda puntata?
Oh, chi ci ha seguito nella prima puntata avrà un po' visto qual è il tenore di questa trasmissione. Alterniamo un po' un viaggio attraverso le regioni che questa settimana ci porterà dall'isola precedente, che abbiamo toccato la settimana scorsa, in cui abbiamo parlato della Sicilia, ad una nuova, alla altra regione isolana e isolata.
Cos'è, no, l'isola d'Elba?
Sì, l'isola d'Elba, giusto, man.
Remiti?
Ne vogliamo dire tutte? No, non lo so, vogliamo dire tutte?
No, ok.
Ponza?
Non andiamo a indagare sui nomi dei vari arcipelaghi, perché sono convinta che vi troverai completamente impreparati.
Si lancia una sfida?
Se
il censore letterario, che non è un censore geografico, lancia una sfida sulla geografia, io sono convinto di batterla. E su questo mi ci gioco la mano sul fuoco.
Aveva distinto all'elementare, Mattia.
Sì, distinto. E tra l'altro, che è il mio intercalare preferito, Io devo dire che io non giocavo con gli amici quando ero piccolo, io leggevo Atlanti, quindi cioè è chiara, non c'è storia proprio.
E diciamo che questa allegra giovinezza che ha passato il nostro conco Mattia ha allietato un po' le giornate di tutti.
Sfociata poi verso i 15 anni in una tossicodipendenza profonda.
E soprattutto in quella protuberanza che gli è spuntata sulla schiena, di cui voi non potete vedere, però prima o poi vedrete che ha la gobba. E voi domandate perché? Perché leggeva Atlanti da piccolo.
No, perché ho una scatola nera e quando morirò me la cacceranno fuori come Andreotti.
Ecco.
Ma a proposito di Andreotti e politica,
però non abbiamo detto qual è la regione. Forse l'avranno intuito, visto che abbiamo due isole grandi che fanno la regione, che sono regioni.
Non è la Corsica,
non sono le Hawaii,
quindi sarà la Sardegna.
La Sardegna.
E chi abbiamo come ospite questa sera per la Sardegna?
Abbiamo una persona di cui io non ricordo nemmeno il nome in questo momento.
Arianna,
guarda, sei un conduttore pessimo proprio. Voi immaginatevi Pippo Baudo che dice
andiamo bene.
Allora, non sono Pippo io.
Sei una pippa, non
allora,
sei.
Ecco, appunto.
La vogliamo presentare questa ospite?
Io la presenterei subito questa ospite. Alzati e presentati. C'è chi dice alzati e cammina, io dico alzati e presentati.
Sì. Buonasera a tutti, sono Arianna, in rappresentanza della Sardegna.
Vieni da?
Oristano.
Oristano, provincia di? No, scherzo. era un leggerissimo giochino. No, sì, dai, sì, più avanti parleremo della tua isola natale e nel frattempo ti puoi riaccomodare volendo.
Diciamo per gli ascoltatori che si sono collegati ora che non è affari tuoi, non è gioco dei pacchi, perché
esatto,
in rappresentanza della Sardegna potrebbe sembrare che comunque anche Flavio Insinna ha lo stesso accento di Riccardo, quindi.
Ecco, sì, e soprattutto noi non abbiamo pacchi da 100.000 euro, al massimo pacchi con dentro un centesimo o 10 centesimi.
Al massimo pacchi
in generale.
Sole, quindi.
È vero. Però, oltre al viaggio regionale, noi affrontiamo anche una semiseria rassegna stampa, e che questa settimana, un po' vista la situazione, il contesto in cui viviamo, già ne avevamo affrontato la scorsa settimana, fanno cenno di stringere.
Era il fermento
che stiamo vivendo in questi giorni. Vorremmo, perché no, dare un po' un approfondimento, diciamo spiegare un po' qualche cosa su riforme, leggi approvate, non approvate, eccetera eccetera.
Ma soprattutto sapere tramite il contatto MSN, che
è diretta @radiofonica.com,
e vi invitiamo a scriverci.
Comunque, se dite tu devi diretta @ radiofonica.com. Se dici
allora
cioè, non tutti sono un popolo, cioè,
se qua vogliamo fare i presentatori seri, quelli fighi, sì, si dice
va bene,
diretta @radiofonica.com.
Ma uno scrive diretta @radiofonica.com,
diretta
poi non ci trova,
oppure
ci
diretta @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
andare avanti con un ciclo di conferenze basato sulle cazzate.
Ok. No, sul serio, scriveteci a diretta chiocciola allora, esatto, radiofonica.com e diteci la vostra su questa.
Tra l'altro, in diretta at radiofonica.com già ci hanno scritto dicendo che Sergio Rubini, che è alla testa di Riccardo, è il più bello e il più bravo. Quindi
ecco qua,
facciamo un applauso a Sergio Rubini.
A tutti soprattutto.
Sì, sì, non dico chi ce l'ha scritto perché poi lo dovrà indovinare Sergio Rubini.
Vorrei anche aggiungere che è quello che ha più classe e più stile di tutti quanti.
Grande Chiara, un bacino dopo.
Anche no.
Anche sì. No? Allora che, cioè, mi fai complimenti e poi niente, bacino.
Sono gratuiti.
Allora Chiara, ricordati che ti ho scoperta io, allora, ti ho scoperta io.
Ho inventato io.
Ecco. Io direi che
partiamo con un po' di musica subito per sciogliere le quaglie, come si dice?
Per sciogliere le quaglie io partirei con la musica.
Ok, perfetto.
Sei pronto, caro?
Questi sono gli imbizzit, almeno partiamo subito sparati. Vai!
Rieccoci di nuovo qui dopo Mission Impossible 2, perché questa canzone di Limp Bizkit biscotti era tratta appunto dalla colonna sonora di Mission Impossible 2, e iniziamo il nostro viaggio regionale alle 21:47
in compagnia di Rihanna.
Di Arianna. Io stasera proprio
gli Umbrella, che diciamo eviterei.
No, questa sera servono gli Umbrella.
Gli Umbrella?
Perché per arrivare qui è stata tipo la barchina, ci voleva proprio la zattera dello zio Tom.
Sì. Infatti, la macchina di Mattia si è trasformata in un anfibio delle forze dell'ordine.
Lo zio Tom non era quello della capanna.
Hai ragione. Ammetto, ti lascio il potere e me ne vado. Ammetto che ho
visto che piove, che zio Tom ci avrà una zatta.
Ecco, infatti, vedi che salva subito tutto.
Ma qua non lo so,
il nostro Sergio, hai ragione.
Cioè, ma io non lo so.
Arriva sempre come l'influenza quando devi fare qualche cosa. Come
non facciamo questi cali di tensione. Iniziamo la Sardegna, sennò comincio a fare il censore letterario anch'io. Cazzo.
Va bene. Insomma. Ok. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa curarsi. 24.000 km di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Così diceva Fabrizio De André riguardo alla Sardegna. Chiediamo appunto alla nostra ospite Arianna, che abbiamo poc'anzi. Poc'anzi va bene, censore?
Finisci la frase e poi ti dico se è corretto.
Abbiamo poc'anzi presentato?
Va bene.
Meno male. E se diciamo può non dico confermare, però se gli piace questa frase di Fabrizio De André.
Sì, 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 assolutamente sì.
Innanzitutto da dove vieni?
Ma l'ha già detto veramente.
Ah, l'ha già detto, ok, allora ero distratto, scusate.
Beh, comunque ripetilo per quelli che si fossero collegati adesso. Tu sei Arianna di?
Marrubiu, che è un paesino di 5.000 abitanti in provincia di Oristano.
E giochi per? No, no, che tenti il Super Bowl, che ne so io, qualche cosa. No, allora, a parte le frasi, te ne posso citare anche un'altra di Lawrence, che nel suo pellegrinare all'interno delle Barbagie, la Barbagia è una zona della Sardegna.
Sì, una zona che sta all'interno della Sardegna.
La foresta, insomma.
In mezzo alle montagne.
Ho capito.
Lawrence diceva: questa terra non assomiglia ad alcun altro luogo. La Sardegna è un'altra cosa. Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare. Nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa. È spettacolare. Un posto dove trasferirsi immediatamente, la Sardegna, sì. Letta queste cose, guarda.
Sì. Tra l'altro questa è una delle mie citazioni preferite.
Vedi? Nemmeno a farla apposta, nemmeno a saperlo.
Lo vedi?
Sì, mare e Sardegna.
Ma questo significa essere un bravo presentatore.
Lo vedi? Riccardo si riconferma sempre.
È vero, vero, vero.
Grande
vero.
Presentatore.
Allora, tu vieni da Oristano, provincia di Oristano.
Sì.
E sei qui a Perugia per
studio.
Cosa studi?
Lingue. Lingue e letteratura.
Wow. Sarde?
No. Inglese e spagnolo.
Ah, ok. Inglese e spagnolo. E da quanto tempo stai a Perugia?
Da 2 anni.
Quindi sono 2 anni che hai lasciato praticamente la terra natale.
Sì.
Che cosa ci puoi raccontare della tua vita in Sardegna?
Ha.
Mi piace ha. 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 È la vita in Sardegna, ha.
Raccoglie un po' tutto, diciamo.
No, dai. Beh. Che come passavi la tua giornata sarda? Le tue serate notturne, le sue nottate sarde, diciamo.
Beh,
ma
diciamo che
cazzo stai dicendo? No,
ma queste volgarità, censore.
Ma io dico le volgarità per dare modo volgarità. Di intervenire anche chi
ha. Si sentono i fischi delle unghie contro il
vetro. No, dai, sul serio.
Che dire, la vita in Sardegna è molto tranquilla. Mm-hmm. Quindi, soprattutto l'inverno. A parte in estate, magari c'è un po'
che
di movimento. Sì, però per la maggior parte sono paesini e quindi la vita è quella che è molto tranquilla. E la sera non c'è granché
certo,
da fare.
Certo. E allora iniziamo subito con un luogo comune che ha comune anche il nostro co-conduttore. Ah, sì, il nostro co-conduttore, perché io tirerei fuori Davide perché diciamo che è un po' più lontano. Ovvero, in Sardegna sono tutti pastori?
No, assolutamente no.
Vanno tutti in giro con le pecore sulle spalle anche
perché,
lì?
Anche perché no. Non basterebbero le pecore, quindi.
Vabbè, stanno un po' in Sardegna, un po' in Abruzzo e poi sono finite le pecore italiane.
Esatto, ce le dividiamo.
Io rinnego questo luogo comune sull'Abruzzo. E alla fine del ciclo di trasmissione di Spritz Bar andrò in questura a denunciare. Lo volevo annunciare in diretta. Anzi, fingerò un suicidio come al Sanremo.
Oh, ecco. Si incatenerà, tenterà di buttarsi da sopra l'officina dicendo: non ci sono pecore in Abruzzo, non ci sono pecore in Abruzzo.
E invece in Sardegna, Arianna?
In Sardegna sì, le pecore ci sono, però non sono tutti pastori. Diciamo negli ultimi anni c'è stata una moria di pecore, quindi sono diminuite.
Dovuta a che cosa? Fame da arrosticini?
No, ha una malattia che si chiama lingua blu.
Ah, è interessante.
Interessante,
interessante, non ho capito.
erano le pecore che sono fatte all'LSD e sono,
sì,
hanno sopravvissuto all'impatto.
All'impatto, sì, 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 dopo essere stati nella classica discoteca sarda. Billionaire,
a Billionaire.
La discoteca della Costa Smeralda, sì.
A Billionaire.
E invece io volevo chiedere una cosa. Tu vieni dalla provincia di Oristano, mi hai detto, però ci puoi dire, questo forse riguarda più gli abitanti della provincia di Sassari e della Costa Smeralda, che rapporto hanno con la famosa vita di lusso della Costa Smeralda, che sappiamo tutti è uno dei luoghi più frequentati dai VIP al mondo, non solo in Italia.
Beh, penso che i sardi in generale non abbiano un buon rapporto con la Costa Smeralda.
Ah, ok. Perché si vedono privati della loro, sì, identità. Ho avuto un enfisema.
Buttato un polmone sul mixer, attenzione.
Ho avuto un enfisema polmonare in diretta, incredibile.
C'è un dottore in linea?
Perché hanno un... ho anche dimenticato quello che stavo dicendo, la però prostata. Cerco di recuperarlo. Perché hanno un rapporto comunque... cioè vogliono mantenere la propria identità, la vedono come una privazione del proprio territorio.
Sì, diciamo di sì, anche perché la maggior parte delle strutture che ci sono in Costa Smeralda non appartengono a sardi. Quindi... sì, diciamo che è una zona non
la vedono sarda. Come invasione.
Sì, è una okay, sorta di certo. Invasione.
Ok, intanto da MSN, dal Messenger, quindi dalla messaggeria istantanea.
Che ricordiamo, potete contattarci tramite diretta chiocciola @ come vi pare radiofonica.com.
Perfetto.
E ricordiamo, io ricorderei anche che abbiamo un gruppo su Facebook.
Si chiama Spritz Bar. Quindi iscrivetevi e mettete messaggi in bacheca sulle vostre richieste, le vostre critiche, perché noi siamo anche autocritici.
Allora, io farei puntualizzazioni: A, le critiche verranno immediatamente cancellate; B, i consigli e i suggerimenti e le richieste non verranno mai esaudite. Quindi no, scrivete, no, no, scrivete numerosi.
No, 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 ti stai sbagliando, invece verranno...
Chi hai visto non è Francesco.
Comunque dicevo, tramite il contatto Messenger scriveteci le vostre esperienze in Sardegna. Se siete sardi ancora meglio, perché potete dircele direttamente. Scriveteci anche cosa ne pensate sulla Costa Smeralda, se ci siete stati in vacanza.
Ok, io adesso, prima di lanciare la prima delle due canzoni che ci ha portato la nostra Arianna,
sì,
vi lascerei con un quiz. Perché, come sappiamo, ultimamente sono state aggiunte nuove province in Sardegna. Si è passati dalle precedenti quattro, che erano appunto Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano,
appunto,
alle successive otto, cioè adesso ci sono otto province. La domanda con cui vi lasciamo è...
E non andate su Wikipedia, perché noi abbiamo i vostri indirizzi IP e possiamo
controllare
in ogni momento.
Controllare quali sono le nuove province della Sardegna?
La 1, la 2 o la 3?
Allora, vi lasciamo con questo.
Vi
vediamo se Arianna anche lo sa. Intanto ci introduce la prima delle due canzoni che ci ha portato.
Sì. Allora, la prima canzone è l'inno della Sardegna.
Wow. Ottimo, ottimo.
Che fu scritto alla fine del 1700.
Sì.
E parla appunto della dominazione sarda, dei governatori. Diciamo che è un inno contro i governanti della Sardegna dell'epoca. Sì.
Perfetto. Perfetto. Allora partiamo con i Tenores de Orgosolo.
Sì.
Ok, perfetto. Vai.
Muro va a casa, sa ferra ferra, si su che lo vedi in terra, la ia serrato puro, tanca serra da muro, tanca serra da muro, tanca serra da muro. Baronesa di Dania, baronesa di Dania, procura de moderare, si non ho provvide mia, torra de sape in terra, torra de sape in terra. Chiarala essa guerra, comprava essa prepotenza, chi incomincia sa pazienza, in su popola mancare, barone sa tirania, procura de moderare, procura, procura, procura de procurare, procura de moderare, procura.
topo più non desora, un topo più non desora, di stirpare sos abusos, a terra sul malos usos, a terra su disputismo, a terra su disputismo.
Guerra seguismo e guerra sull'oppressore, scustos tirannor minores, sprecis umiliare, varones a tirania, procura de moderare, procura de moderare, procura de moderare, procura de moderare.
Che sta accendendo, mirate che sta accendendo, contrate voi su poco, mirate chi no è il gioco, chissà cosa andate vera, chissà cosa andate vera.
Però mirate, mirate, chissà se era minetta la temporale, zente cusi da male, ascoltate saoghe mia, procura de moderare, barone spero barone, barone spero barone, barone satira mia, barone spero barone, barone spero barone.
Povero de servida, oh povero de servida, tribaglia de tribagliate, promante ne rincitate, certo scador de installa, poi da la zapala, poi da la zapala, poi...
So si le ansurano e pensa se re manzano, zora menta ingrassare, barone sa tirania, procura de moderare, procura, procura, procura de moderare, procura de procurare, procura de procurare.
Godoi di famiglia, de godoi di famiglia, san parti di usa Sardigna, in d'una maniera indigna, si su ne batta stupida, si su ne batta stupida, dividi.
Dividido già salvita, già in santi gazzeghedave, però già presente dave, e lui pensa remediare, barone sa tirania, procura de moderare, procura de procurare, procura de moderare, procura de procurare.
Siamo tornati e non è l'anonima sarda che ha conquistato o preso Radiofonica, ma siamo a Spritz Bar, sono le 22.00 minuti primi, se i nostri orologi vanno bene, e quest'oggi parliamo di Sardegna, se Chiara...
che mentre sta... Chiara sta morendo di allergia.
Chiara sta allergica. Annaffiando lo studio, ecco, diciamolo.
E adesso sta girando
una delle persone che ho sentito starnutare peggio nella mia vita. Starnutire.
E continui ad essere ripreso.
La peggiore, proprio una cosa mai vista.
Insomma,
vai. Sì, parlavamo appunto di Sardegna. Sempre che Chiara devi starnutire, se no mi fermo. Tu fai un cenno e io mi fermo se devi starnutire.
Intanto dal Messenger c'è una domanda di Maura per Arianna e ci scrive: ma i sardi sono tutti alti 1,30 m?
No, assolutamente no.
Anche un po' stizzita. Nel frattempo c'è Chiara che sta rovinando una diretta. Allora diciamolo, stiamo rovinando una diretta per una cazzo di allergia, non si sa cosa. Se io sono allergico a te o il contrario, ci allontaniamo, ok, va bene.
Adesso arriverà una lettera di licenziamento.
Sì. Quindi mi confermi che ci sono saldi.
Sconti, allora, ribassi.
Diciamo una cosa, che da stamattina che andiamo in giro a protestare, quindi sì, siamo stanchi, un po' dislessici, un po' d'allergia.
Sì, io già so parlare di mio normalmente. Caputo,
esatto. Diciamo che ci chiudiamo dietro questa scusa.
Anzi, oggi pomeriggio sono riuscito a parlare a un microfono senza incepparmi, incredibile. Come i balbuzienti, capito? Quando fanno teatro poi si rinvigoriscono.
Tipo... Sì, che, scusate l'interruzione, ma tra l'altro vorrei ricordare il modo in cui il signor Mattia Fonzi parlava al comizio. Cioè, era praticamente abbarbicato alla scrivania, immaginatevi un'aula magna di università e Mattia Fonzi che stava attaccato praticamente alla scrivania, non stava seduto, quindi tipo le sue gambe penzolavano, era una cosa oscena. A un certo punto gli ho offerto una sedia ma l'ha rifiutata perché non ci arrivava a sedersi. Poi dici dei sardi.
Sono calati a picco gli ascolti.
Sì, ho appena notato che sono calati a picco.
Perché la gente ha detto: oddio, sono ricominciati i racconti di storie.
Sono andati a perdere. Oh,
di e quindi hanno chiuso subito. Ho detto: oddio, ho beccato il racconto. Porca miseria, faccio di tutto per evitarlo.
C'è Simone da casa che ci scrive. E abbiamo noi lanciato l'appello anche nel dirci qualche luogo comune che loro conoscono, finto, vero, come tutti i luoghi comuni, insomma, sulla Sardegna. Lui ci scrive: i sardi parlano sardo, i sardi sono bassi e brutti, quindi si ricollega anche a... Le sarde sono tutte strafiche, testualmente io...
E anche salate.
Tipo Canalis, Palmas, Melissa Satta... Basta. E beh, era un intercalare, non credo che ci sia. Vabbè, una donna sarda si chiamasse.
Ma quelle sono le sarde che vengono esportate. D'altra parte ogni parte di paese esporta le sue cose migliori. Nessuno si pensa di esportare la feccia del proprio paese.
La Conf consumatori. Importa export.
Io vorrei spezzare una lancia a favore dei ragazzi sardi. Sì. Degli uomini sardi che a mio parere sono piuttosto belli e non sono tutti bassi e brutti.
Tu hai un ragazzo sardo? No. Almeno lanciamo un altro sondaggio per trovare il ragazzo su internet.
Momentaneamente no, però.
Ok. Però vorresti un ragazzo sardo visto che dici che sono tutti
momentaneamente
belli.
No, quindi devi chiudere adesso la diretta.
Sempre Roberto che ci segue addirittura da Barcellona in Spagna ci chiede:
ah, no,
se...
Barcellona Pozzo di Gotto.
No, Barcellona in Spagna ci chiede: ma le sarde sono tutte gnocche? E quindi adesso hai detto i sardi. Le sarde secondo te?
No, no. Non sono tutte gnocche.
Ok, quindi anche una questione di autostima. Perfetto.
Ma io mi ricollegherei alla domanda con cui ci eravamo lasciati. Non so se da MSN sono arrivate risposte,
no,
soluzioni alla nostra
risposta.
Domanda.
Non
perché, ovviamente... risposta, perché stanno ancora cercando l'aiutino da casa
Wikipedia, queste cose qui. Allora noi lo domandiamo alla nostra autoctona, che se non mi... senza sbirciare al computer, se ci dà la soluzione delle quattro nuove province sarde, no, sorgeranno foglie a raffica, delle quattro nuove province sarde che sono sorte dal 2006 praticamente.
Allora, Medio Campidano.
E ci siamo.
Sul ci siamo.
Abitanti.
Come?
Abitanti, numero di abitanti.
Oddio.
Che cazzo.
Non lo so, so solo che il capoluogo dovrebbe essere San Luri.
San Luri, ok, perfetto.
Poi Sulcis Iglesiente, che okay. non so se hanno deciso il capoluogo.
È Carbonia Iglesias, quella che sarebbe Carbonia Iglesias.
Ah, Carbonia Iglesias.
Sì, che sono due paesi diversi, Carbonia Iglesias. Olbia Tempio.
Sì.
Il tempo stai perdendo 3 milioni di euro.
Ai.
La quarta.
Ai, è scaduto il re.
Arianna, lei mi cade sull'Ogliastra.
Ogliastra
che ha la due capoluoghi anche qui, perché praticamente tutte queste nuove province sono stati scelti due capoluoghi: Lanusei e Tortolì. Tra l'altro, Lanusei ha 5.728 abitanti, uno dei capoluoghi di provincia più piccoli d'Italia, se non d'Europa, se non del mondo, secondo me. Mentre il Medio Campidano ha come provincia San Luri Villa Cidro, come avevi giustamente detto, anche San Luri non è che sia questa metropoli, 8.500 abitanti, mentre Lanusei e Tortolì sono i capoluoghi dell'Ogliastra, appunto, come avevamo detto. E poi Olbia, Tempio Pausano, ma Olbia...
E tra l'altro vorrei far notare come tutti questi nomi assomigliano in maniera incredibile a nomi di scali, tipo porti o stazioni, balneari, hanno tutti questi nomi doppi che evocano, insomma, cose...
Aspetta,
così.
Un momento.
Sedatela.
Sedatela!
Hanno nomi doppi perché sono due.
Sì, ma sembrano nomi doppi che assomigliano a nomi di scali, capito? Quando, non so, andate in treno e...
Cosa intendi per scali? Ah, fermate di ferrovie, per esempio, di treni.
Sì, ma va bene, continuate la trasmissione.
Un'infanzia difficile.
Ma non solo un'infanzia, anche un presente difficile, secondo me, per essere in queste condizioni.
Mentre cercavamo di alzare leggermente il livello della conversazione, della discussione, della trasmissione, anche della comunicazione, parlando della geografia sarda,
ha detto quattro cose.
Qui continuano a parlare, c'è una digressione anche tra di loro ormai, perché noi siamo altamente interattivi, sulle donne e gli uomini sardi. Cioè, gli interessa, ai contatti qua interessa la concretezza, insomma. San Luri, ok, 5.800 persone, però cioè per esempio Michela da casa che ci scrive: gli onini sardi sono belli perché mio padre da giovane era bellissimo e lo sarà anche adesso, spero,
quindi presumo che sia sardo.
Ok, e invece un argomento leggermente diverso ce lo porta Patrizia direttamente da Berlino, perché ci seguono tanti Erasmus, che ci scrive che ama il pane Carassau.
Ah, è vero, parlaci del pane Carassau,
che è brasiliano, no? Carassau.
Lo sao come se fao, pano, Carassau.
Abbiamo parecchie parole che come suoni ricordano il portoghese. Sì.
Vabbè, c'è una spiegazione filologica per questo.
E ma tutti noi... i sardi vanno in vacanza in Brasile.
No, noi diamo
oppure
per scontato...
che il Brasile si sposta in Sardegna.
Noi diamo per scontato che la filologia romanza sia appannaggio di molti e quindi non la diamo in questa sede la spiegazione.
Ho capito.
Io tra tre o quattro parole credo, tra filologia, romanza, appannaggio, qualcuno sarà un po' sbarellato. Non è Vuoti a perdere, non è Lanterna Blu, siamo sempre a Spritz Bar.
Neanche il consorzio Nettuno, soprattutto quello che fanno a Rai 3. La
infatti.
Le lezioni di matematica, ma... dopo parleremo di una lezione di matematica speciale di oggi qui a Perugia.
Spettacolare.
Ma, spettacolare, tra l'altro, ma io adesso direi di mandare un po' di musica.
Ok, divertiamoci.
Okay, mentre salutiamo la nostra base, che noi abbiamo anche le basi live. La nostra base che sono i premier, e vi salutiamo appunto, e intanto...
Ciao premier.
Se magari
sì, no.
Chiara non
allora, visto che
tutte le tracce dal
se
detto.
Abbiamo problemi tecnici, io leggerei.
Andiamo con gli Arctic
Monkeys. Ok, allora leggo dopo.
Musica.
Siamo di nuovo qui e siamo ritornati con un po' di problemi tecnici, gente che sbraccia, gente che sbraita, vorremmo essere seri ma non ci riusciamo purtroppo, qua mi vengo anche travolto probabilmente dagli eventi e dalle situazioni, mentre vorremmo essere...
E io voglio dire in diretta che ucciderò Chiara, ok? Dopo Meredith, Chiara, ecco. Diciamolo.
Visto che cerchiamo qualcosa di
Chiara
diverso...
Perugia, la famosissima Chiara da Perugia.
La famosissima Chiara da Perugia. Ogni riferimento è puramente casuale. Allora, dicevamo che volevamo provare ad essere un attimino seri oggi. e parlare un attimino anche di queste situazioni che stanno succedendo in questi giorni, che riguardano il mondo della scuola, dell'università e dell'istruzione in generale, e magari mettere anche qualche puntino sulle i, esatto, e mettere qualche cosa in chiaro.
Riccardo, aiutaci tu che sei l'unico che ci può aiutare.
Ok,
il nostro politologo.
Vi aiuto. Allora, iniziamo subito da il decreto che è in approvazione al Senato. Tra oggi e domani ci sono stati notizie delle ultime ore, degli non scontri, però dei momenti di tensione fuori al Senato, perché insomma ci stavano liceali, scuole universitarie a Roma, eccetera. Però partiamo subito dal dire che il decreto che viene approvato domani riguarda la reintroduzione della valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti a partire dalle scuole primarie, cioè dalle elementari si ritornerà al voto, e l'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, il prolungamento dei tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, quindi per legge un libro di testo non potrà essere cambiato se non prima dei 5 anni, e il ripristino, che questo riguarda in particolare l'università, del valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria. Quindi il decreto che viene approvato domani, il famoso decreto Gelmini, con i tagli all'università che sono fondamento delle proteste di questi giorni, non c'entra nulla.
Sì, non c'entra nulla, però c'è da dire che c'entra a livello diciamo simile ideologico, nel senso sì, che tutto ciò che riguarda la scuola riguarda anche l'università e riguarda una linea del governo che poi, che sia proprio o meno, comunque una linea di politica in generale sull'istruzione e sulla cultura.
Ok, su quello siamo d'accordo, però siccome si parla anche di proporre delle cose riguardo all'università, siccome non c'è stata una riforma come fu la riforma Berlinguer del 3+2,
okay, sì,
o quindi non è che uno può proporre qualcosa, sì, riguardo alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Mettiamo un po' di chiarezza. Allora, quello che va ad essere approvata, che sarà approvata insomma,
domani
riguarda
principalmente
riguarda tu cur la scuola, diciamo.
Sì.
Invece la legge 133 e soprattutto l'articolo, se non sbaglio, 67, comunque un articolo, sì, della legge finanziaria, è stato già approvato,
sì,
dalla finanziaria, approvata prima dell'estate e ratificata, poi firmata e promulgata il 6,
sì,
agosto. Quell'articolo non fa una riforma, e questo è il punto disinformativo di questi giorni, soprattutto da parte della stampa mainstream, della stampa in generale, della stampa e anche delle televisioni naturalmente.
Certo.
Cioè non è una riforma, è un semplice taglio di fondi.
Sì.
Quindi comunque, a mio avviso personale, ma questo è il mio giudizio personale, non è il giudizio di Spritz Bar, no, a mio avviso personale, occorrerebbe prima bloccare o comunque far ritirare, o comunque per esempio proporre un referendum abrogativo di quell'emendamento della finanziaria, e dopo proporre fare delle proposte, comunque
sulla
cercare di riformare, perché
dei, insomma, costi all'interno dell'università
è abbastanza,
diciamo,
c'è abbastanza consenso sul fatto che l'università vada in qualche modo riformata,
sì,
però come dice qualcuno, come sentiremo anche forse dopo, se riusciamo a farlo sentire, il contributo del commissario straniero dell'Adisu di Perugia, Maurizio Olivero, quando c'è un malato di influenza lo si cura, non lo si abbatte.
Certo.
Quello lo si fa con i cavalli.
Certo.
Okay?
Sì.
Purtroppo.
Allora, appunto, appunto per fare ulteriore chiarezza, diciamo che il 25 giugno 2008 il Ministero del Tesoro propone al Consiglio dei Ministri il decreto 112, in cui sono contenute delle disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria, che contengono al loro interno questo famoso articolo 67 e altri e seguenti, che riguardano tagli all'interno dell'università. Il 6 agosto il Parlamento approva, quindi in piena estate, il decreto legge 112, 112. e il 21 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa legge, con la famosa legge 133 del 2008, esatto, quella che sta su tutti gli slogan.
Sì, questo lo seguiva, questo è stato un iter che ha seguito qualsiasi studente che fa lettere, perché è interessato ovviamente a tutte le questioni legate alla SIS, quindi questo piccolo nucleo l'abbiamo seguito e l'abbiamo avuto quest'estate. Adesso dobbiamo parlare di cose un po' diverse.
Ok, in concreto all'interno della legge 133 ci sta, oltre al taglio dei finanziamenti pubblici all'università, che in 5 anni prevede un taglio di 1.500 milioni di euro in 5 anni che vengono tolti all'università, c'è la famosa riduzione del turnover del personale, per cui si passa dal c'è il ricambio viene completamente del personale, viene completamente rivisto con un cambio 1 a 5,
sì, per ogni 5 pensionati
verrà un nuovo assunto, che l'obiezione che viene posta è che è una dinamica presente in tutte le pubbliche amministrazioni, e quindi qui il discorso si può ampliare dall'università alle pubbliche amministrazioni in generale. Se per ridurre la spesa bisogna fare questa riduzione del personale così drastica. E poi c'è, oltre alla sospensione della SIS di cui parlavi te.
Sì, che questo è stato comunque da decenni un argomento molto tormentato.
Certo, perché comunque la SIS, spieghiamola per chi magari non lo sapesse,
è un'ulteriore scuola di specializzazione, è una scuola di specializzazione che permette l'inserimento nel contesto della didattica, cioè serve per andare a insegnare, per avere alcune abilitazioni, e risulta un onere gravoso per chi comunque già fa 3 anni di laurea, appunto, di base, più altri 2 di specializzazione, più altri 2 di SIS, cioè per andare a insegnare alle scuole medie, alle scuole superiori, studiare 7 anni risulta eccessivo rispetto alla prospettiva di lavoro e anche allo stipendio che si andrà a percepire. Quindi fondamentalmente la sospensione della SIS era una cosa che molta gente aspettava, perché con questa riforma uno si aspettava più che altro delle specializzazioni che riguardassero prettamente la didattica, delle specializzazioni che riguardassero prettamente la didattica, nel senso che io faccio la mia triennale, poi più 2 lo dedico alla didattica e non ho bisogno di fare ulteriori studi per andare a insegnare. Quindi bisogna fare distinzione all'interno di questo grande magma, grande calderone, perché comunque è sempre bene distinguere ciò che comunque può effettivamente essere utile a chi studia o comunque certo, a chi è interessato, da quello che non lo è.
Certo. L'altro punto nodale che è contenuto all'interno della legge 133 è la possibilità di trasformare le università in fondazioni, cioè la possibilità che l'università, oltre a soldi pubblici, possano avere anche soldi privati e quindi trasformarsi da università a fondazioni.
E io vorrei dire una cosa, non vorrei sembrare impopolare con l'affermazione che sto per fare, però questo è un sistema che può essere un sistema di integrazione utile per una società che ha problemi come la nostra, problemi proprio a livello economico. Io non parlo appunto di sostituzione del sistema di erogazione di fondi, però di integrazione sì, perché ci sono società in forte sviluppo come le società, per esempio i paesi baltici, mi viene in mente la Lettonia. Questo è un sistema che hanno adottato già da un po' di tempo ed è un sistema che può essere d'aiuto, sinceramente d'aiuto. Certo, un conto è integrare, un conto è sostituire,
certo,
ok.
Punto di vista...
E il discorso è che l'istituzione delle fondazioni a livello giuridico nelle amministrazioni pubbliche, che di fatto non sarebbero più amministrazioni pubbliche, non pone un vincolo alla quota di presenza privata nel consiglio d'amministrazione della fondazione stessa. Quindi non vieta nessuno, parlando proprio spicciolo, non vieta nessuno, per esempio, che all'Unicredit Banca di comprare la maggior parte delle quote e quindi di essere presente in maggioranza al consiglio di amministrazione dell'Università, certo, degli Studi di Perugia, per esempio. Quindi il discorso che fai tu è assolutamente giusto nel momento in cui si pone un vincolo ai privati stessi, perché di concetto se si mette in mano l'università ai privati, soprattutto in Italia, che tu hai fatto l'esempio della Lettonia, la Lettonia ha comunque una cultura diversa, certo, anche a livello di amministrazione privata rispetto a quella pubblica, rispetto all'Italia. In Italia sappiamo che c'è una speculazione che è leggermente sopra la media della ok. Ma è giusto che ci sia questa
dialettica. No, no, ti lascio. Ti faccio subito dire, volevo solamente invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento
a interagire con noi
attraverso diretta@radiofonica.com per dare anche il loro punto di vista, sì, per portarci la loro opinione e per, se abbiamo detto magari qualche stupidaggine o
ci
qualcosa,
appunto,
che ci correggano, perché noi siamo qui semplicemente per informare.
Ho tralasciato un dettaglio importante per quanto riguarda la questione delle fondazioni in Lettonia. Le fondazioni in Lettonia si occupano soprattutto di erogare borse di studio che riguardino appunto, che abbiano anche appunto un riscontro meritocratico. Quindi questo può essere un incentivo allo studio. Quando vediamo che una riforma del genere va a intaccare anche gli enti che si occupano del diritto allo studio, perché succederà anche questo, oggi abbiamo sentito anche Giacomo Chiodini che parlava di questo all'Aula Magna. Questo delle fondazioni può essere un punto di vista interessante, cioè fondazioni che diano delle borse di studio a integrazione di quelle che già dà l'ente per il diritto allo studio.
Però c'è anche il problema che la presenza delle fondazioni poi può incidere nella definizione del massimo dirigente dell'università, che non si trasforma più in un dirigente nominato dai professori, ma da un funzionario nominato da
dai finanziatori.
E questo pregiudica la linea seguita dall'università, che se non è una linea decisa dai professori, che non è più una linea decisa dai professori, ma è una linea decisa
da un privato.
E questo è il peggiore che possa capitare.
Giusto per chiudere, volevo aggiungere l'ultimo punto sulle fondazioni, che penso che sia il punto anche più importante, non solo a livello, diciamo, ideologico, ma non di ideologie di parte o cosa, a livello proprio contenutistico credo che sia un punto rilevante, infatti è quello su cui battono tutti da giorni. È il fatto che le fondazioni,
scusate per
i problemi tecnici, ma non dipendono da noi. Il fatto che le fondazioni sono soggetti di diritto privato e quindi in quel momento legittimano il governo a livello costituzionale, perché c'è un articolo della Costituzione, mi sembra il 34, che dice che comunque il governo è lo Stato, è legittimato a non erogare fondi a privati, cioè i privati sono legittimati a fare istruzione, però non devono prendere soldi per forza dallo Stato, trasformandosi le organizzazioni, le pubbliche amministrazioni, le università, trasformandosi di fatto in soggetti giuridici privati, legittimano il governo a non erogare più fondi, mentre adesso si può fare una qualsiasi manifestazione di protesta, anche lo stesso rettore ovviamente, se non riceve più fondi li può pretendere. Nel momento in cui la fondazione di quell'ateneo diventa una fondazione, quindi diventa un soggetto privato, non può più pretendere i soldi dallo Stato a livello costituzionale, cioè lo Stato si è parato a livello costituzionale. Però vabbè, era soltanto una precisazione.
No, è tutto corretto, perché diciamo che nelle nebbie in cui navighiamo in questi giorni, perché le informazioni non sono mai corrette, se uno non se le va a cercare, come magari abbiamo fatto noi questa sera per dare un'informazione corretta a chi,
anche a livello universitario,
anche a livello universitario indubbiamente, per esempio la confusione tra decreto Gelmini, legge 133, riforma eccetera eccetera, diciamo che sono confusioni che si fanno spesso anche tra noi studenti, quindi su questo forse è stato anche un bene fare un attimino la luce. In attesa comunque di avere anche i vostri riscontri,
stanno già arrivando,
io direi di parlarne dopo
un altro
stacco musicale, anche perché in fondo noi siamo Spritz Bar, e lo Spritz Bar, nonostante il nome così frizzante e allegro, si può anche fare dell'informazione seria in mezzo all'intrattenimento.
Come in un bar tra amici davanti a una cazzata e un'altra, si parla anche di cose serie.
Anche perché, insomma, ragazzi, diciamocelo, siamo in un momento in cui l'informazione è assolutamente necessaria, perché ci stiamo mobilitando e se non siamo informati rischiamo di fare rumore e basta.
Rischiamo di muoverci come pecore per ritornare
alla Sardegna, allora, di cui tra poco torneremo a parlare.
Sì, ovviamente. Io lancerei questa canzone, che è una versione spagnola di una canzone Denegrita, e la dedico a Roberto che ci ascolta da Barcellona.
Ciao Roberto!
Cada nombre, un hombre, cada hombre solo aquello que descubrirá siguiendo las distancias dentro en él. desviaciones, cuáles direcciones, cuáles no. Antes de lograr un equilibrio conmigo, sueño un viaje mágico dentro de mi espíritu. Me escapo ya, me escapo ya.
Siamo tornati di nuovo qui, sono le 22.30 e siamo di nuovo in diretta con Spritz Bar, che proprio da chiacchiere, da bar, siamo passati dalla Sardegna, dai luoghi comuni sulla Sardegna, alle proteste di questi giorni, a fare un po' di piccola informazione.
Questo è il bello piccolo di Spritz Bar, insomma.
E infatti, questa è la natura dello Spritz Bar.
Io ho stimolato i nostri
e sono preoccupato io.
Ho stuzzicato i nostri ascoltatori sul Messenger per vedere, insomma, cosa volessero sapere sulla riforma e anche cosa già sanno e cosa volevano dire in definitiva. Roberto, a cui abbiamo appena dedicato questa canzone visto che ci ha appena detto che sta a Barcellona, ci scrive che la SIS, Roberto che è studente di lettere, quindi comunque una delle facoltà più interessate dalla SIS, la SIS era una pagliacciata per far fare soldi ai docenti universitari. L'unica cosa buona fatta dalla Gelmini. Per il resto, se trasforma l'università in fondazione, la cultura diventa classista e le rette diventeranno altissime, i figli di operai resteranno ignoranti, mentre i figli di ricchi avranno la possibilità di accedere alla cultura. Quindi, diciamo, in sunto, in termini più grilliani, possiamo dire che ha detto la stessa cosa che abbiamo detto noi. E addio Stato sociale, che questo è anche importante.
E questo è il punto di vista di Roberto da Barcellona.
Mentre Mary, perché noi abbiamo ascoltato tutta Europa,
Mary,
vi assicuro che non è una stronzata, Mary invece ci scrive dall'Ungheria.
Censore?
Si era assopito.
Il censore dormiva. Ok, siamo tutti liberi, si può dire qualsiasi cosa.
Bene, pare cominciamo a parlare in
attesa. Ma
Mary invece ci dice che la gente, e questa secondo me è una grande verità, non perché ci volessi provare con Mary, ma perché questa secondo me è una grande verità.
È una grande verità.
La gente non vuole essere informata. La gente non vuole essere informata. E se ti vuoi informare, ti informi. Quindi lei parla di informazione attiva. La informazione passiva però forse prenderebbe più gente, vista la pigrizia che contraddistingue la nostra società.
Diciamo che noi...
Lei dice che stando a Budapest si legge il suo giornale ogni tanto su internet e si stupisce appunto del fatto che degli italiani, perché lo sappiamo tutti, molti studenti universitari anche qui a Perugia con una facoltà, un ateneo, un fermento, non sanno assolutamente nulla di questa protesta. E lei se lo fa, lei insomma, il sunto del senso della sua frase era: se lo faccio da Budapest, perché non lo dovresti fare tu che vivi in Italia,
in Italia,
che frequenti un'università italiana,
che il discorso non fa una piega, non fa
perfetto,
una grinza.
Esatto.
Okay. Altri interventi abbiamo?
Altri interventi.
Erano domande. Cioè,
abbiamo anche dei ringraziamenti.
Abbiamo anche dei ringraziamenti proprio perché l'informazione è la prima cosa. Insomma, Francesca da Roma ci dice che abbiamo ragione su quello. Su tutto, non lo so, abbiamo ragione.
In generale,
abbiamo ragione. Sull'aspetto cruciale dell'informazione. E gli è piaciuto, le è piaciuto. Mi sono autocorretto, mi correggesse Chiara,
un paio di puntate e possiamo mandare al diavolo
alla Costituzione. Quindi questa Francesca da Roma, mi raccomando, a proposito, scrive da Roma e qui ci ascolta da Roma, e quindi ricordiamo il 30 c'è la manifestazione. C'è la ricordo
il 30, sì, giovedì 30 prossimo 21 ci sarà la manifestazione nazionale a Roma, che se non sbaglio il percorso sarà un po' quello classico da manifestazione, cioè partenza classica da Piazza della Repubblica con arrivo questa volta a Piazza del Popolo. Gli arrivi sono sempre un po' vari, però il percorso bene o male è sempre quello. Sì, lo potrei fare anche al buio probabilmente.
Ci saranno diverse associazioni universitarie,
sì.
Non credo ci siano i partiti, non credo neanche che siano molto benvenuti, e ci saranno anche, questo per non sembrare che magari questa discussione possa diventare faziosa, ci sarà anche Forza Nuova, cioè,
sì.
Quindi ci saranno anche delle organizzazioni
ci sarà rappresentanza giovanile di studentesca di Forza Nuova che ha preso parte al
insomma accorri numeroso
sì, anche per arrivare a Roma ci sono anche a disposizione pullman, volendo, gratuiti, insomma si trovano le informazioni nella rete se avete voglia di partecipare anche voi. Nel frattempo tramite internet ci arrivano anche notizie su un po' la giornata che c'è stata oggi, di cui parlavamo anche prima, al Senato, perché praticamente oggi è stato presentato il decreto al Senato che dovrà essere approvato domani. Ci sono state un po' di proteste fuori, con circa 10.000 persone che si sono assediate intorno al Senato, per lo più studenti, per lo più liceali, che sono partiti in corteo durante la mattinata. E soprattutto c'è stata da parte dell'opposizione tutta, PD, Italia dei Valori e UDC, uno schieramento da parte dell'UDC un po' con delle remore, però comunque contraria. E sui tempi che sono stati decisi al Senato, quindi sull'approvazione domani direttamente, diciamo molto rapida rispetto ai tempi consuetudinari, però non è stato consentito un prolungamento della seduta del Senato, e quindi domani si procederà direttamente con l'approvazione, anche con parere contrario delle opposizioni che ha presentato numerosi emendamenti. Sappiamo come funziona il gioco dell'ostruzionismo all'interno del Parlamento, per cui tu presenti più emendamenti per farli discutere, si vota su più emendamenti e quindi la discussione si prolunga, però poi dopo dall'altro lato c'è anche l'arma dei presidenti delle Camere, che possono bloccare gli emendamenti e far fare una rapida votazione. Quindi vedremo domani come e in quali forme e con quali tipi di proteste verrà approvata domani al Senato il decreto Gelmini, di cui abbiamo parlato in precedenza, che diciamo ricordiamo che bisogna distinguere dal decreto Gelmini approvato domani e legge 133 già approvata e già in vigore,
perché è appartenente alla legge finanziaria,
perché tra l'altro quest'anno è triennale per la prima volta nella storia della Repubblica.
Anche se, vista la crisi finanziaria, ultime notizie apparse pochi minuti fa su internet, pare che stiano pensando di revisionare la legge finanziaria appena approvata.
Sì, va bene, comunque
è un discorso troppo ampio,
è un discorso comunque che esula dalle proteste. Io penso che abbiamo fatto una buona informazione, diciamo semplice. Se avete qualsiasi dubbio potete scriverci anche durante la settimana e soprattutto sulla bacheca di Spritz Bar, del gruppo Facebook di Spritz Bar.
Quindi iscrivetevi o scriveteci tramite Facebook
e fate iscrivere anche, come si dice. Adesso io ritornerei in clima Sardegna direttamente con un altro pezzo sardo e la nostra Arianna che non è andata via,
infatti era ancora qui,
non è andata via. Abbiamo tramortita con una bastonata in testa, quindi era svenuta, però adesso si è ripresa.
Altro luogo comune sardo,
che cosa,
le bastonate in capo
è proprio sardo, un linguista proprio.
No, diciamo che un po' il fatto che si dice che siano un po' violenti esiste,
sanguinari,
no,
ve la butto lì perché subito dopo, quando rientriamo, c'è una notizia che riguarda i sardi, che è un po' di tempo fa, che riguarda però questo fatto, il luogo comune sulla violenza dei sardi.
Vabbè, gli facciamo annunciare la canzone o devi continuare a dire
a blaterare
come uno squilibrato?
Prego.
Sì, questa è una canzone dei Kenzeneke, che è un gruppo che canta in sardo, però fa musica rock metal, faceva, perché si sono sciolti, e hanno suonato anche con la banda Bassotti. Si chiama Zente.
Ok, allora Zente Kenzeneke,
maestro
sardo,
maestro Esicchio.
We'll be right back.
peso, salta lo schiedi il vende, tenti condizionata dai trasmissi che ti inventava, senti imbottita dei parola si improvvisa, tenti ignoranti che sono netti in tutti gli anni. Che se vegliare può anche valere sui nostri ideali, nati in scuola a progredire, tutto il giusto ti può fare canto su te, se lo fate cambiare.
Con queste sonorità sarde rientriamo alle 22.
Tipicamente sarde.
Tipicamente sarde.
Notoriamente sarde.
Rientriamo alle 22.44 e ragazzi, Arianna, vorrei semplicemente dire a tutti che siamo senza censore, quindi siamo senza freni. Okay.
No, dicevo Riccardo, scusami che ti interrompo, prima di continuare a parlare e chiudere, diciamo, sfumando con la Sardegna. E volevo ricordare, ritornando all'argomento della riforma di prima, che ascoltate martedì prossimo la trasmissione Spritz Bar, perché avremo dei contenuti e dei come si dice, degli RVM, no, gli RVM no. Sono video, vabbè, comunque avremo
dei contributi audio,
contributi non mi veniva la parola, avremo dei contributi audio, quindi interviste al presidente dell'ADI, su
commissario straordinario
Maurizio Oliviero, che è anche docente di diritto costituzionale, e poi alle varie associazioni, ascoltando ovviamente tutti, quindi partendo da Alleanza Universitaria, che è di destra, fino ai studenti autoconvocati, che diciamo rappresentano in questi giorni la parte più radicale della protesta. Okay,
vorrei aggiungere una cosa velocissima, che durante la manifestazione di oggi ci sono state le telecamere di Anno Zero, che attraverso la vita di un operaio comunque racconteranno anche il movimento perugino. Il movimento universitario perugino, che giovedì andrà in onda.
Ok, quindi giovedì Anno Zero, martedì però Spritz Bar,
esatto,
alla radio.
E visto che stiamo parlando di giorni, ci è arrivata una segnalazione tramite Facebook, tramite la nostra bacheca di Facebook, e quindi della bacheca dello Spritz
Bar.
Questo
non c'entra niente con la riforma.
No, che non c'entra niente con la riforma, ormai abbiamo chiuso, è solo perché stiamo parlando di giorni, non c'entra niente con la riforma, è tutt'altro. Siccome però vi invitiamo a scrivere, qualcuno l'ha già fatto appena è stato aperto il nostro gruppo, praticamente il 31 sera suoneranno i tre allegri ragazzi morti all'Urban qui a Perugia. Visto che ce l'hanno scritto, noi lo diciamo.
Perfetto.
Ritorniamo
alla Arianna, Sardegna. È lo spazio tutto tuo.
Ritorniamo alla Sardegna e appunto ti volevo leggere questa notizia, dire questa notizia che avevo trovato. Praticamente ad Hannover un ragazzo che ha violentato, seviziato la propria fidanzata che aveva lasciato, ha avuto uno sconto di pena perché è sardo. Cioè il giudice di Hannover, il giudice tedesco, ha detto, ha praticamente detto che si deve tener conto delle particolari impronte culturali e etniche dell'imputato. È un sardo. Il quadro del ruolo dell'uomo e della donna esistente nella sua patria non può certo valere come scusante, ma deve essere tenuto in considerazione come attenuante. Ti lascio commentare.
Bene, credo che la sentenza si commenti da sé. È palesemente razzista.
Infatti sì.
Per quanto riguarda il ruolo dell'uomo e della donna in Sardegna, assolutamente, le cose non vanno così. Anzi, vorrei precisare che la cultura sarda è una delle poche culture matriarcali, perché nell'antichità l'uomo stava per tanto tempo lontano da casa, perché prima, ora non più, la maggioranza del... comunque si viveva di pastorizia, la maggior parte degli uomini erano pastori, dovevano spostarsi con le greggi, e quindi tutta l'amministrazione dell'economia dei paesi veniva affidata alle donne.
Certo.
E poi che i sardi siano violenti, credo né più né meno
di altri.
Niente dire che le donne sarde ti ammanettano, ho letto. Sono loro che
sì, questo sì.
Questo è vero? Questo è un luogo comune vero. Ma ritorniamo divertenti, e io, se a te va, te la farei direttamente leggere a te questa barzelletta che ci è stata inviata da un nostro amico di Radiofonica, che salutiamo, che è Nicola, che ci ha inviato questa barzelletta. Se tu vuoi, se ti va, sì. Perché anche questa riguarda un luogo comune dei sardi, in particolare dei pastori sardi. Prego.
Bene, allora. Un ventriloquo si avvicina a un contadino sardo seduto con un cane, un gatto e una pecora, e gli dice: ti dispiace se parlo con il cane? E il contadino: il cane mai parlato ha. Ma il ventriloquo insiste: ciao cane, come va? E il cane risponde: bene. Il contadino, un po' scioccato, il ventriloquo continua: questo signore è il tuo padrone? E il cane: sì. E come ti tratta? Bene, mi pulisce, mi dà del buon cibo. Il contadino è sempre più scioccato. Il ventriloquo allora chiede: posso parlare al gatto? Il contadino risponde: i gatti mai parlato hanno. Ma il ventriloquo chiede al gatto: ciao gatto, come va? E il gatto: bene. Il contadino non crede alle sue orecchie. Il ventriloquo chiede al gatto: questo signore è il tuo padrone? E il gatto: sì. Come ti tratta? Bene, mi pulisce spesso e mi dà buon cibo. Il contadino ora è del tutto sconvolto. Il ventriloquo gli chiede: posso parlare con la pecora? E il contadino: quella pecora bugiarda è.
Anche qui,
ma poi c'è un altro effetto con l'accento sardo del contadino,
per quello l'abbiamo fatto.
L'avessi detto tu da Cinecittà,
Cinecittà, basta con questo, porca miseria, ogni settimana.
Ma io lo dico per provocarti.
Non sono est.
Ma poi, tipo, un'altra cosa che i sardi notoriamente parlano in stampatello, è vero? No, perché si dice che i sardi parlano, che questo, diciamo,
l'ha detta tutta seria,
contribuisca in modo palese alla chiarezza dei concetti esposti ai sardi.
Sì, diciamo che enfatizziamo un pochino le doppie.
Sì, sì, no,
e anche le non doppie, un po' tutto.
Raddoppiate un po' tutto, appunto. Proprio a fini di maggiore chiarezza,
appunto. Ma abbiamo parlato di luoghi comuni. Qualcosa riguardo alla cucina sarda. Sai cucinare te innanzitutto?
Sì. Posso fare un intervento?
No, perché sa cucina un po', capito?
No. Arianna viene dalla Sardegna. Lei è anche nella foresteria da 2 anni, dove sono anch'io. Io vengo dalle Marche, io e Arianna cuciniamo esattamente uguale.
E qui io mi vorrei qualche domanda.
Uguale. Lei cucina un po' meglio, perché noi abbiamo sperimentato la cucina di Chiara e insomma cucina bene. Però
fa quelle cremine che stimolano il cacotto.
Ah, ok, perfetto. Cioè, io non lo volevo dire, però.
Esatto.
Sì, sì, cioè, tendenza a cacotto, se
diciamo. Ma
chiamate il 1288.
Cucina bene, cucina bene.
Sì, io perché mi sono sorpresa. Ieri stavamo cucinando esattamente la stessa cosa.
Vabbè,
ossia?
Una zuppa di verdura.
Vabbè, che però non è una cosa né tipica.
La pasta col burro, guarda, una coincidenza veramente incredibile.
Infatti, quello che volevo dire è che voi cucinate uguali, no? ma c'è la cucina italiana ha anche degli elementi di omogeneità, no?
Gli omogenizzati.
Sì,
diciamo.
Vabbè, ma è incredibile, quando io e lei ci troviamo a cucinare in cucina stiamo facendo cose con gli amaretti o con la zucca.
Ma non è che fate la spesa insieme?
Sì, questa è la domanda. Sì, sì. No, rispondete su chiocciola.
No. Chiocciola, rispondete sulla chiocciola.
Rispondete su, spavo come una chiocciola.
Da go.
No, è perché siamo amanti della cucina sana, entrambe, quindi.
Ah, anche voi usate attivi, ho capito.
Sì.
Più che sana, io direi particolare.
Ecco. Quindi la cucina sana poi porta ad avere le belle donne sarde di cui parlavano prima gli ascoltatori.
Sembra
su
parlate figa, guardate cosa è qua,
io non lo so, cioè. Anche perché la cucina
sono veramente gay.
La cucina sana non porta ad avere belle donne marchigiane.
No. E che ricordiamo, per chi non lo sapesse, per chi magari
no, perché l'ha detto prima che lei era delle Marche.
In studio abbiamo due gnocche.
Ecco.
Non lo volevo dire, però.
Quindi diciamo che non è che fa caldo perché fa caldo, fa caldo perché c'è un certo ottimo livello di tensione sociale.
Sì. Un certo livello di tensione sociale mi è piaciuto.
Io volevo ricordare una cosa. Prima abbiamo ricordato il contatto Facebook. A proposito di Facebook, soprattutto per chi ci ascolta da Perugia e dintorni, ci ricordava Simone che il 22 novembre al 110 c'è il primo Facebook party qui a Perugia. Sapete che Facebook negli ultimi mesi si è espanso soprattutto in Italia grazie alla
radiofonica.
Grazie alla radiofonica.
Perché sarà radiofonica?
Questa è per
la spontanea.
Aspetta, lo stavo dicendo. Questa è per la spontanea. Grazie comunque all'estensione del sito in italiano. Quindi si è sviluppato. Quindi si stanno sviluppando anche questi party in giro per l'Italia. A Roma ci sono state 3.000 presenze. A Perugia sono previste tantissime presenze, non so quantificarvele. E nelle prossime settimane ve ne daremo conto. Però c'è la possibilità di, non vi diciamo niente,
c'è la possibilità di lo scoprirete nelle prossime dirette
di una collaborazione tra questa serata radiofonica,
una joint venture,
una joint venture come direbbero i marchettari,
e non aggiungo altro. E non aggiungiamo altro. No, però io qualche curiosità sulla cucina sarda ce l'ho comunque. Cioè, a parte il pane carasau, che bene o male conosciamo tutti.
Oh, pane carasau.
Allora, c'era Michela prima, adesso purtroppo ha chiuso la finestra di Facebook. No, oddio, che cazzo ho detto? Di Messenger. E riprendimi, Chiara, che ho detto una parolaccia. Fai il tuo lavoro, non ti paghiamo peraltro. Non starnutire, soprattutto. Michela ci diceva che le piace tanto un cibo che adesso non ricordo, sì, che però te l'ho detto, sì, durante la pausa musicale.
È un tipo di pasta che si chiama malloreddusu, quella col pomodoro.
Sì, sarebbero.
Ma comunque, sì, io penso che il sardo sia nato da una persona che scrive a caso sulla tastiera.
Esatto.
E da lì è nata la lingua sarda, praticamente.
A caso in stampatello.
Ovviamente, sì,
col blocklock.
Sì, col blocklock.
E c'è anche un dolce particolare che ha il formaggio con miele sopra.
Sì, Sebadas.
In Sebadas, perché sì, c'è una pizzeria a Roma, a San Lorenzo, che è il Maratoneta, che ha questi dolci sardi perché loro sono sardi. Io lì l'ho assaggiato, perché in Sardegna non sono mai stato. Lo devo ammettere. L'ho assaggiato lì, è particolare.
La Sardegna, sì, sì, ragazzi, ha, io ho visto il mare della Sardegna, ha un mare
in cartolina, però.
No, l'ho visto dal vivo.
Avevo.
Perché un periodo non facevo radio, ma lavoravo veramente. Come tutti i cristiani che lavorano, hanno soldi e vanno a fare le vacanze.
Ecco.
Invece adesso vivo dentro questo cubo che sembra un film dei fratelli Coen. il mare della Sardegna è speciale. È il mare più bello che abbia mai visto, forse.
Sì, eh?
Sì.
Anche perché hai visto solo quello di Pescara.
Pescara, sì, però a Pescara diciamo che col suo mare nero ha ispirato Lucio Battisti, mentre qui Chiara continua a starnutare.
Chiara, manca poco, 5 minuti e abbiamo finito. Anzi, anche a parlare.
Io direi che prima dei saluti mandiamo un ultimo pezzo.
Facciamo dopo i saluti?
Facciamo dopo i saluti.
Dai, mandiamo un pezzo.
I saluti e
insomma.
Comunque, cioè, doveva parlare di Sardegna e tutti hanno parlato meno che lei. A me non mi sembra un modo di fare democratico.
No, però, insomma, ci ha detto dei
Maraghi.
Prima di lanciare questa canzone, facciamoci dire questa ricetta fantastica di questi.
Chiara, soffia il naso, sì, per cortesia.
Allora, vai. È un tipico, diciamo, i malloreddusu sono quelli che sono conosciuti come gnocchetti in Italia, in tutta Italia.
Nel continente.
Nel continente. Nella mia zona si fanno i maloreddos alla campidanese, che sarebbero conditi con sugo alla salsiccia. Mm. Però si possono fare anche con il brodo di pecora.
E tu ci metti il curry anche.
Sì, io metto il curry dappertutto. Questo non è tipicamente sardo.
Cioè pane, Nutella e curry.
Lo zafferano. Lo zafferano. Si aggiunge un po' di zafferano al sugo e all'acqua della pasta.
Possiamo venire a assaggiarlo, no?
Certo.
Ci auto-invitiamo.
Vi invito.
Chiara, super tu prendi appunti, capito?
Mentre Mary da Budapest, che è una delle ascoltatrici, che tra l'altro a inizio trasmissione aveva scritto: ragazzi, non vi posso sentire perché sto studiando. Quindi, grazie a Radiofonica domani non farà l'esame.
Ecco bene.
Scusa,
ci
Mary.
Che è che buono è il gutiao. Ah. E voglio rimangiare la pasta alla Carlo Fortina e Culgiones. Viva la Sardegna.
Allora, ha detto parole a caso, secondo
puoi,
me.
Puoi, puoi dirci se puoi confermarci se sono cibi tipici ungheresi o
no,
sardi.
Sopra il gutiao si fa con il pane Carasau. Diciamo che sarebbe messo al forno con un po' di sale, olio e rosmarino ed è buonissimo. E da noi si vende pure in buste come le patatine fritte. I cucurgioni sarebbero i ravioli okay. Sardi.
Ok, perfetto, come una versione sarda dei ravioli cinesi. Una versione sarda dei ravioli al vapore cinesi, diciamo così.
E allora questa canzone che ci avevi promesso prima dei saluti finali, ce la mandi? Amico,
questa canzone sì, la sfumeremo,
sì,
altrimenti lo
la sfumeremo, ovviamente.
Noi come le grandi trasmissioni sfumiamo sempre mentre esce questi starnuti a 140 all'ora di Chiara, che non ha fatto altro che starnutire in questa
e sta producendo Gremlins.
Esatto, sta producendo Gremlins. E questa è Aschi che danza con Cammina Camminannu.
Anche questa è sarda?
Mandala.
Con questa canzone che è apparsa improvvisamente nella tracklist preparata,
ma che terminoni!
Nessuno sa di chi è, tutti si sono
sismi. Eh sì, diciamo che è all'insegna dell'etnismo, dell'antropomorfia questa.
Etnismo
tracklist.
A italiano.
Stai dicendo, ma che cosa
ma anche delle
dicendo?
Mele cotogne volendo.
Sì, sì, sì. Io vorrei dire spinterogeno, che ci sta bene alle puntate.
Ci sta sempre, sì.
Boni, boni, state buoni, allora cos'è questo casino qua, eh?
Portareggiata, signora, un bicchiere d'acqua, signora.
Allora, noi prima di andarci a fare una doccia, perché ci sono 45 gradi,